cosa se sto nei tempi, quindi pensavo così, nella prima proposta di parlare del cammino, della vita come cammino, e nella seconda di fermarmi di più sul cammino che ci viene chiesto adesso nella Chiesa italiana. Perché quando noi diciamo cammino sinodale, in realtà sposiamo una visione della vita, cioè confessiamo che siamo in moto, che non siamo arrivati, che c'è un itinerario, che non siamo già alla meta. E questa è una delle immagini più belle e più concrete della vita cristiana, un cammino. Vorrei provare a dirlo attraverso il primo dei tre salmi che abbiamo pregato, dei due salmi che abbiamo pregato nell'ora media. Il Salmo 22, il Signore è il mio pastore. In questo salmo, una preghiera che ha già perlomeno 2500 anni, se non 3000 anni di vita, quindi hanno pregato generazioni e generazioni di ebrei e di cristiani con questo salmo. In questo salmo, dicevo, è stampata, quasi direi proprio plasticamente stampata, cioè ci risalta davanti agli occhi la vita e la vita cristiana, la vita del credente, perché è stato formulato da un ebreo, poi noi, come dirò subito, l'abbiamo interpretato alla luce di Gesù. Comincia così: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Cioè, c'è una protezione nella nostra vita. Il Signore è il mio pastore, questo già Dio lo diceva agli ebrei. C'era l'usanza di chiamare pastori le guide del popolo, perché a immagine di un pastore in qualche modo conducevano, proteggevano il loro popolo. Però a un certo punto Dio dice attraverso i profeti, in particolare Ezechiele, queste guide non sanno guidare, pascolano se stessi. È una vecchia storia questa, che a volte chi esercita l'autorità e dovrebbe proteggere e guidare, alla fine ne approfitta e pascola se stesso. E allora dice Dio, io stesso sarò il vostro pastore. C'è una bellissima immagine nel libro di Isaia, un'immagine che verrà rievocata nella liturgia dell'Avvento, dove ci si immagina che il popolo in esilio torni come un gregge e Dio è alla testa del popolo come pastore. Pensate che tenerezza ci offre questa immagine, di solito siamo abituati all'Antico Testamento come una serie di libri pieni di violenze, di durezze. Qui immagina Dio che conduce il gregge, porta gli agnellini sul petto e guida pian piano le pecore madri. Cioè immagina che tutti quelli che possono camminare camminino con le loro gambe. Potremmo dire i credenti adulti, i credenti maturi. Gli agnellini, cioè i più fragili, il Signore se li mette sul petto e le pecore madri, le madri degli agnellini, le conduce al fianco. È un'immagine tenerissima per indicare cosa vuol dire per la Bibbia che Dio è il nostro pastore. Non ragiona in termini di massa. Noi non siamo un esercito di soldati che devono marciare tutti allo stesso modo con un comandante, ma si immagina un gregge dove ci sono varie velocità, la velocità di chi può camminare con le proprie gambe, di chi ancora non cammina e di chi deve stare vicino a chi ancora non cammina, perché la Chiesa è questo insieme di persone ciascuna delle quali ha un proprio itinerario, una propria storia, ha anche delle sofferenze proprie e delle risorse proprie. Quando dunque la Bibbia usa l'immagine del pastore, arriva sempre a questa tenerezza. E addirittura Gesù, quando dirà di sé «Io sono il buon pastore», dirà che il buon pastore dà la vita. La tenerezza arriva addirittura all'offerta di sé. Nell'Antico Testamento non si legge mai che Dio dà la vita per il suo popolo. Gesù arriva ad un volto così concreto e affettuoso di Dio che dice «Io do la vita per te», forzando l'immagine del pastore, perché un pastore che vede arrivare il lupo, se può fronteggiarlo insieme ai cani, lo fa, altrimenti gli conviene fuggire, altrimenti il lupo prima uccide il pastore e poi comunque sbrana il gregge. E invece Gesù dice no, io non sono come i mercenari, io sono il buon pastore dà la vita per il gregge. Questo già ci indica che l'amore di Dio in questo cammino che è la vita, perché il salmista dice appunto mi conduce ad acque tranquille, quindi c'è un cammino, in questo cammino non ragiona in massa, ragiona a persona, il suo amore è personalizzato. Una analogia potrebbe essere l'amore dei genitori nei confronti dei figli o dei nonni nei confronti dei nipoti. Non è un amore diviso in percentuali esatte. Se una coppia ha tre figli, non sta a misurare, devo volere a ciascuno bene per il 33%, un terzo. No, perché ci può essere un periodo in cui uno ha più bisogno ed è necessario dedicarsi di più a quel figlio. E gli altri camminano con le loro gambe. E nessuno dice è ingiusto, ci tratti in maniera diversa. Diceva un grande educatore, Don Lorenzo Milani, che non c'è niente di più ingiusto che trattare allo stesso modo persone diverse. L'amore di Dio è personalizzato, si cala su ciascuno. Per questo il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Perché quando uno è amato, ed è amato non perché è una rotellina dell'ingranaggio, ma perché è un essere unico, irripetibile. Quando uno è amato non manca di nulla. Noi sentiamo che manca qualcosa nella vita quando non siamo amati. A volte persone che non si sentono amati più da nessuno si lasciano morire, perché manca tutto. Possono avere denaro, successo, possono avere salute, però se non c'è l'amore di qualcuno, la vita diventa vuota. Quindi questa ipotetica pecora che ciascuno di noi, secondo il salmista, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla perché Lui comunque mi ama e mi ama nel modo che serve a me e mi fa riposare su pascoli erbosi e mi conduce ad acque tranquille. È quello che fa un pastore attento. Quando ci sono i pascoli, il gregge si ferma e si nutre, riposa e poi si va in cerca delle sorgenti. Questo passaggio dai cristiani è stato interpretato come il battesimo. Il battesimo. Oggi ci aiuta anche la liturgia perché c'è Giovanni che battezza sulle rive del Giordano. Il battesimo è un rito, noi diciamo, certo, è un rito attraverso il quale noi sperimentiamo la potenza dell'acqua. Di solito siamo battezzati da piccoli, quindi non ci ricordiamo, ma il senso di questo rito è duplice, perché l'acqua può lavare, distruggere, quindi c'è un senso di purificazione, ma l'acqua alimenta, dà vita, trasforma il deserto in un giardino. L'acqua ha questo doppio volto: se c'è un'inondazione è l'acqua che distrugge, ma anche quando ci laviamo l'acqua distrugge la sporcizia, quindi ci purifica da qualcosa. Dall'altra parte però l'acqua ci disseta, l'acqua nutre la terra e quindi c'è un senso positivo. E i cristiani vedono in questo doppio valore dell'acqua due aspetti della cura di Dio verso di noi, verso l'essere umano. Perché da una parte, se siamo fedeli al senso del nostro battesimo, da una parte cerchiamo di evitare il male, il Signore ci dà una mano perché da soli non ci riusciamo. Non è farina del nostro sacco il combattimento contro le ingiustizie, gli egoismi, il male che c'è in noi. È troppo impari, perderemmo. Abbiamo bisogno della grazia, per questo c'è il battesimo. Dall'altra parte il Signore non si accontenta solo di aiutarci a combattere il male, ma ci dà la forza di fare il bene. E Gesù è molto sensibile a questo, perché non gli basta che non facciamo il male, ci chiede di fare il bene. Se volete un episodio, un brano che ci spieghi le due parti del battesimo, è il giudizio finale nel Vangelo di Matteo, quando questa grande parabola che ci indica l'esito della nostra vita, Gesù dice che ci chiederà, come figlio dell'uomo, come giudice, ci chiederà non solo se non abbiamo fatto certe cose, ma se le abbiamo fatte, se ne abbiamo fatte altre. Avete presente che le capre sono le pecore e le capre, no? Le pecore a destra, le capre a sinistra, che è un'immagine per dire il bianco e il nero, cioè il bene e il male che ci sarà dentro di noi. Gesù accoglie le pecore che dicono ho avuto fame, a cui lui dice ho avuto fame, ho avuto sete, ero nudo, ero povero, ero malato, ero straniero, ero carcerato, mi hai aiutato, allora vieni, entra nel regno. Ma la parte nera che c'è dentro di noi gli dirà ma Signore io non ho mai fatto nulla di male, e lui dirà ogni volta che non avete fatto una di queste cose a uno dei miei fratelli più piccoli non l'avete fatto a me. Cioè il Signore non si accontenta che evitiamo il male, potremmo evitare il male e vivere in modo indifferente il male degli altri, ci chiede di operare il bene. Allora i cristiani quando recitano questo brano pensano anche al battesimo, mi conduce ad acque tranquille, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino per amore del suo nome. Mi rinfranca vuol dire che non si accontenta di accompagnarmi, anche un comandante accompagna il battaglione, ma mi incoraggia, mi dà forza, mi consola. E poi c'è questo passaggio della valle oscura. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me, Signore. E purtroppo questo condizionale per noi spesso è realtà. Chi scriveva questo salmo era un essere umano che doveva attraversare, come ciascuno di noi, alcune valli oscure nella vita. Ogni giornata potremmo dire è fatta di luci e di ombre, ma ci sono delle esperienze nella vita che penso ciascuno di noi abbia passato che davvero si possono definire valle oscura. Dante l'ha cantata addirittura la prima terzina dell'Inferno, mi ritrovai per una selva oscura riecheggiando questo salmo. Ci sono delle valli oscure che ci segnano, per esempio dei lutti gravi, delle malattie nostre o di persone care, delle delusioni, ferite negli affetti che fanno fatica a rimarginarsi, forse anche dei peccati ricorrenti da cui non riusciamo a liberarci. Quando viviamo queste esperienze, noi entriamo come in un tunnel. La prima tentazione è quella di pensare che non c'è niente da fare, che siamo abbandonati da Dio. Qualcuno poi si ribella a Dio, continua a credere in Lui, ma magari lo bestemmia, qualcun altro invece smette di credere, ma grazie a Dio molti continuano a credere sapendo che la valle oscura è un'esperienza che ha fatto persino il buon pastore, quando si è trovato ad essere abbandonato da tutti, a trovarsi a incontrare questo strano progetto del Padre, chiedere di esserne liberato e non ottenere una risposta positiva alla sua richiesta, fino a gridare: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù è passato dalla valle oscura. Questa pecora ipotetica che scrive il Salmo però è abbastanza audace, perché dice: se dovessi camminare in una valle oscura non temerei alcun male, perché tu sei con me, Signore. Con il Signore non è che la valle oscura possa essere evitata, però con il Signore può essere attraversata sentendosi tenuti per mano. Mi sembra che nel cammino della vita questa sia la differenza fondamentale tra credere e non credere. Non accade che chi crede si trova magicamente esonerato dalle valli oscure. Sarebbe molto comodo, e magari a volte lo desideriamo: ma Signore, io credo, io faccio questo, quest'altro, vado a messa, faccio dei sacrifici e tu mi lasci soffrire. Ma non c'è mai scritto da nessuna parte del Vangelo che chi crede attraversi meno fatiche nella vita. La fede non è una polizza di assicurazioni contro gli infortuni. La fede è un animo diverso nell'attraversare le valli oscure. E lo dico consapevole che non sto dicendo cose allegre, cioè anch'io quando ho attraversato delle valli oscure avrei preferito evitarle. Ma è diverso attraversare una valle oscura pensando di essere da soli e non sapendo dove porterà, se finirà, se ci sarà un precipizio. Chi non crede l'attraversa un po' così, alla fine forse ci sarà un burrone, il nulla. Oppure attraversare la valle oscura sentendosi tenuti per mano e sapendo che l'esito non è un precipizio, ma è il sole, un panorama, la luce. Cambia il senso del cammino adesso. E per questo la pecora che scrive il Salmo dice: sì, se dovessi camminare in una valle oscura so bene che tu non hai una corsia preferenziale per me e attraverserò le vie di tutti gli altri, però non temerò alcun male perché tu sei con me. Quello che cambia l'attraversamento della valle oscura è la compagnia del Signore. E questo "tu sei con me" in fondo è l'unica garanzia che il Signore dà. Nella Bibbia non trovate altre garanzie, ma a partire da Abramo fino all'Apocalisse la promessa è: io sarò con te, io sono con te, non temere, io sono con te. Uno vorrebbe sentirsi dire: non temere, ti darò una strada facilissima, ti eviterò tanti problemi. No, non temere, io sono con te. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Questo è un versetto molto bello, ma va capito, perché in che senso un bastone e un vincastro, bastone di vimini, quelli flessibili, mi danno sicurezza? Perché di solito i pastori veri, ma qui si fa riferimento in maniera metaforica ai pastori veri, hanno un bastone che serve per tenere lontani gli aggressori, i lupi, i ladri, e un vincastro, che è un vimine che è un po' elastico, serve perché se la pecora scivola in un dirupo, in un fosso, c'è una mossa particolare. Io l'ho vista fare una volta, non proprio dal vero, era un video, ma c'era questo pastore che avvolgeva la pecora e la tirava su. Quindi il bastone e il vincastro sono ciò che danno sicurezza, perché il Signore mi accompagna e mi aiuta a tenere lontano il male, gli aggressori, non tanto i nemici, ma quel male che spesso si manifesta dentro di me. E se io scivolo, se cado, se sbaglio strada, mi avvolge col suo vincastro e mi riporta nel gregge. È un modo per dire che, di nuovo, quei due elementi che abbiamo visto prima nell'acqua, che il Signore dà una mano per tenere lontano il male e poi riporta sulla strada giusta. Poi questa pecora sogna una mensa, addirittura, qui diciamo che è un po' umana questa pecora, perché immagino una tavola imbandita. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Qui ha smesso di essere pecora, diventano i desideri di un ebreo. La mensa, l'olio sul capo, questo lo troviamo anche in un altro salmo, che dice: com'è bello, com'è soave che i fratelli stiano insieme, come rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion, un'immagine un po' strana, è come l'olio che scende dal capo sulla barba di Aronne. E uno dice: ma che gioia c'è nel mettere una bottiglietta d'olio sulla testa e farlo scendere? Pensiamo che per loro era, umanamente diciamo, il senso più semplice era rinfrescarsi, come facciamo noi con lo shampoo più o meno, no? L'olio serviva e serve ancora nei climi molto secchi per dare tono alla pelle, per tonificarla, e quindi partiva dalla testa e uno si ammorbidiva un po' la pelle secca. Ma qui c'è qualcosa di più. Cospargi di olio il mio capo si riferisce all'unzione dei re, dei sacerdoti e dei profeti, cioè i grandi personaggi, mediatori di Dio, che custodivano il popolo, perché la loro nomina avveniva attraverso questo rito dell'olio, come dire: il Signore ti sta investendo, è Lui che ti sta dando la forza. Però notate questi tre riferimenti che ispirano poi i cristiani. Davanti a me tu prepari una mensa, cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. E il vino è segno della pienezza, della gioia. E i cristiani, dopo aver visto mi conduce ad acque tranquille il battesimo, quando recitano questo salmo, qui vedono la cresima e l'Eucaristia. Cospargi di olio il mio capo, mi prepari una mensa, il mio calice trabocca. Tant'è vero che il Salmo 22 veniva cantato anticamente quando i catecumeni, coloro che dovevano essere battezzati, e nei primi secoli il battesimo si dava normalmente agli adulti, si trovavano nel battistero. Ancora oggi in alcune chiese, a Ravenna, Pisa, Parma, c'è il battistero ad alcune decine di metri dalla cattedrale. Si trovavano dentro al battistero e insieme ai padrini e alle madrine, ai ministri, diaconi, presbiteri, veniva il vescovo e amministrava il battesimo. Ed era un battesimo per immersione. Ci sono ancora le vasche battesimali nei grandi battisteri, cioè la persona che doveva essere battezzata entrava in acqua per simboleggiare l'immersione nella morte di Cristo. Si immergeva tre volte, quando il vescovo domandava: credi nel Padre, credi nel Figlio, credi nello Spirito, quindi professava la sua fede per indicare l'immersione nel sepolcro, e poi risaliva accompagnata e si rivestiva di una veste bianca per indicare la risurrezione. Il battesimo aveva questo significato di entrare nel mistero della Pasqua di Gesù: morte, sepoltura, risurrezione. Questo avveniva nel battistero, e l'assemblea, quando uscivano i neobattezzati, cominciava a cantare il Salmo 22: ad acque tranquille mi conduce. Poi arrivavano in chiesa, cantava tutto il resto del Salmo: prepari una mensa, il mio calice trabocca, cospargi di olio il mio capo, perché ricevevano anche la cresima e la prima Eucaristia. Quindi era visto proprio come quel salmo che profetizzava l'ingresso nella vita cristiana. E notate che è un cammino, il cammino dal battistero alla chiesa, proprio per indicare che la vita è un cammino, ma è un cammino accompagnato dal Signore. È Lui che attraverso i sacramenti ci aiuta in tutti i momenti fondamentali della nostra esistenza. E poi questa pecora, che ormai non è più pecora, sogna l'eternità. Felicità e grazia mi saranno compagni tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. Perché anche se gli ebrei all'epoca non credevano ancora in una vita eterna ben definita, cioè non avevano gli antichi ebrei la fede in un al di là, in un oltre la morte, dove ci fosse una distinzione tra bene e male. Pensavano ancora che la morte fosse la stessa fine per tutti, proseguisse poi una vita che chiamavano larvale, di larve, cioè una vita vegetativa, potremmo dire, e non avevano ancora sviluppato una fede nella vita eterna. Tant'è vero che i conti dovevano tornare nella vita terrena, cioè chi si comportava bene doveva essere premiato, chi male doveva essere punito. Poi, siccome spesso i conti non tornavano, perché magari c'erano brave persone che soffrivano e mascalzoni a cui andava tutto bene, allora gli ebrei dicevano che la colpa si trasmette fino alla terza e alla quarta generazione. E lì diventa un po' difficile sapere se io ho l'influenza, perché il mio bisnonno era un birichino, quindi era già difficile fare delle verifiche. Però pian piano nell'ebraismo, anche se bisognerà aspettare quasi l'epoca cristiana per trovare un'apertura al di là, pian piano nell'ebraismo si manifesta questa grandissima nostalgia di un'eternità. Cioè nei salmi soprattutto si comincia a dire: ma il Signore non può lasciare nel sepolcro il giusto, non può essere travolto dalla morte. C'è già il Cantico dei Cantici che intuisce che ci deve essere almeno un pareggio fra la morte e l'amore, e dice: forte come la morte è l'amore. Ma ci vuole Gesù per dire: più forte della morte è l'amore. È il cristianesimo che apre decisamente questa strada, dove l'esito del cammino non è semplicemente la tomba, ma la tomba stessa diventa culla di una nuova vita. Infatti è proprio dei primi cristiani un linguaggio piuttosto provocatorio. Dicevano che quando uno muore, quello è il giorno natalizio. A volte lo si vede anche in alcuni documenti antichi, in qualche lapide, se trovate un anno, di solito mettevano l'età in cui uno moriva, quindi morì a 14 anni o 80 anni, e poi magari mettevano una data, che anticamente era secondo il calendario romano, no? E poi c'era un D puntato, dies natalis, cioè questo è il giorno in cui è nato, perché loro dicevano: questa è la terza nascita. La prima nascita è quella che ci fa passare dal grembo materno alla vita terrena, la seconda nascita è quella che ci fa passare dal mondo del peccato attraverso il battesimo all'appartenenza a Cristo. Il battesimo è considerato la seconda nascita, e i primi cristiani si chiamavano neofiti, cioè neonati, potremmo dire. La terza nascita è quella che ci fa passare da questa vita terrena al grembo di Dio, di nascita in nascita. Anche se gli antichi ebrei e il salmista non credevano, almeno non avevano ancora chiara una fede nell'aldilà, però intuivano che il cammino non può finire nel nulla. Questa valle oscura non può vincere, che l'amore di Dio non si può far travolgere dal sepolcro, che il sepolcro cioè è in realtà una culla. Ed è bellissima questa nostalgia di eternità in uno che probabilmente non crede all'eternità, ma è come se dicesse: non può finire così. Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. Vedete che non arriva a dire per l'eternità, però sta desiderando un'eternità. Mi pareva utile inquadrare allora questo incontro, che nella seconda parte sarà un po' più pastorale, più concreto, nel senso di un cammino integrale della nostra vita. La vita umana è cammino e dentro la vita umana la vita cristiana è cammino. Cammino con qualche fatica, con qualche valle oscura, cammino con qualche retromarcia, con qualche caduta, con alcune ferite, però è un cammino accompagnato, questo fa la differenza. E chi si sente accompagnato da uno che gli vuole bene sa che non lo può abbandonare a un certo punto. Qui sorge la fede nell'eternità, che Gesù poi ha incarnato con la sua risurrezione, ma già prima di lui si cominciò a percepire che se davvero Dio ti vuole bene, ti ama così come tu ti trovi, ti accompagna secondo il tuo passo, non ti può abbandonare proprio nel momento finale della tua vita, nel sepolcro.